Salutiamo tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Volevo dire solo questo, devo fare dei ringraziamenti veloci, ma li devo fare. Vladimir, grazie per quello che stai facendo per poter parlare con il dottor Centrella. Poi voglio ringraziare Dini, e lo sapete, Dini ce l'ho sempre vicino. Questa volta purtroppo lo vedo lontano. E poi Mario, grazie Mario Diurni, che è qui
Ciao,
anche
ciao,
lui.
ciao.
Quando si parla di Covid c'è sempre anche lui. Però il grazie particolare glielo lascio fare a Dini. Un grazie particolare al dottor Centrella. Dini, fai tu un
No,
bel ringraziamento.
dottor Centrella, io la ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito. D'altronde questo è un momento particolare per lei, in quanto la sua presenza è richiesta in parecchi posti e lei ha accettato di venire alla nostra radio. Grazie e tanti auguri.
Per aver promesso di venire oggi dopo settimana scorsa, cioè in poche parole, 2 volte in 7 giorni. Perché chi è il dottor Danilo Centrella? Lo ripresento ancora. Urologo, ed è importante per oggi, urologo, direttore della struttura complessa di urologia della ASL VCO Verbano-Cusio-Ossola, però è ancora, devo dirlo, sindaco di Cocchio Trevisago. Dottor Centrella, io le chiedo solo 3 minuti gli do, 3 minuti. Perché? Che cosa ha detto lei settimana scorsa? Perché alcuni non l'hanno sentita, mi dicono, ma chi è dottor Centrella? Perché? Cosa c'entra Cocchio Trevisago? Può dire in 3-4 minuti fare un riassunto di quello che è successo nel suo paese?
Bene, prima di tutto ringrazio tutti voi per l'ospitalità, ringrazio Radio Missione Francescana per la possibilità che ha dato a me in rappresentanza del mio paese, parlo da sindaco, di poter esprimere le nostre opinioni, le nostre esperienze di quello che è successo, ma ovviamente lo facciamo in previsione del futuro, di tutto quello che aspetta noi nel prossimo futuro, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico. Io sono sindaco di un paese della provincia di Varese, un paese di 4.770 abitanti al nord di Varese, all'interno del Parco del Campo dei Fiori, un bellissimo paese che è venuto come numerosi paesi a livello nazionale, ma soprattutto nel nostro territorio. Voi sapete che la regione Lombardia è stata la regione che ha dovuto affrontare la più grossa emergenza degli ultimi 80 anni dal dopoguerra, non un'emergenza solo sanitaria, ma anche emergenza economica e sociale. E Cocchio Trevisago, ovviamente, è stato uno dei paesi più colpiti. Rispetto alla densità di popolazione, noi abbiamo avuto più di 100-150 casi in realtà nei periodi di massimo clou, nonostante avessimo adottato tutte le misure di prevenzione, dall'isolamento domiciliare all'assistenza dei soggetti fragili, alla distribuzione in maniera precoce di sistemi di protezione individuali, i famosi DPI, di dispositivi di protezione individuale, proprio per cercare di mascherare, di creare una barriera sulla diffusione del virus. La contagiosità del virus SARS-CoV-2 in realtà ha colpito una delle nostre comunità, una comunità all'interno della comunità che è una residenza per disabili. Un istituto con numerosi ospiti all'interno del nostro territorio che purtroppo è stato colpito in pieno da questa ondata di contagiosità per diversi motivi. Il primo perché questo è un virus che colpisce in prima battuta soggetti molto fragili a livello polmonare, ma non solo a livello polmonare, e in seconda battuta del fatto che in questi soggetti è stato difficile riuscire a mantenere quelli che considero i due meccanismi di protezione più importanti, cioè lo spazio, l'isolamento di spazio e il tempo, cioè aspettare che l'ondata terminasse, proprio perché questi soggetti disabili avevano la necessità di un anche fisico con vari operatori che sono operatori in soggetti con disabilità non solo fisica ma anche mentale, quindi con questi educatori. Per questo, insomma, ci siamo trovati a fronteggiare questa grossa emergenza. L'abbiamo fatto in diversi modi e quello che ha avuto più riscontro è stato iniziare precocemente, ancora prima della regione o a livello del Ministero della Sanità, nel proporre gli screening serologici alla popolazione, con mobilità del nostro territorio, con tutto ciò che questo ha scaturito, quindi organizzazione di 1200 prelievi in una struttura adatta nel nostro territorio, analisi dei risultati, isolamento dei soggetti ritenuti contagiosi. Insomma, abbiamo fatto tutto il massimo possibile, ma come ritengo anche altri numerosi altri sindaci e medici, soprattutto del territorio ospedalieri, ci siamo trovati a affrontare questa emergenza di un virus conosciuto fino a 3-4 mesi fa, di cui adesso sappiamo molto di più, e crediamo di dover utilizzare questi dati per evitare di trovarci di nuovo in una situazione come questa.
Scusa un attimo, Dini, posso chiedere una cosa al dottor Diurni? Diurni, tu devi fare una domanda, vedo che mi hai fatto segno.
No, puoi io farla? Più che una domanda volevo dire questo, perché Danilo, con la modestia che lo contraddistingue, ha detto alcune cose, però io vorrei un po' dire meglio, nel senso che Danilo è intervenuto in una maniera tempestiva, anche con maniere forti, voglio dire, per cercare di circoscrivere quella che si stava dimostrando nel suo territorio, nel territorio del suo comune, una zona rossa, ma dove c'erano tanti contagi. Sapete bene che è stato chiamato sindaco sceriffo, alcuni non hanno gradito molto questo suo intervento, però dobbiamo dare atto a Danilo che grazie al suo intervento la cosa si è circoscritta, perché in quella struttura ci sono stati tanti contagi, sia tra il personale che tra gli ospiti.
Ecco, una cosa, adesso Dini, so che deve dire la domanda, l'ha preparata, l'abbiamo studiata insieme, prova a fare questa domanda al dottor Centrella.
No, dottor Centrella, io le volevo fare la domanda proprio in merito al suo progetto pilota sulla popolazione, sul progetto di screening. Ora che è iniziata la fase 2, già da una decina di giorni, ecco, questo progetto che lei ha fatto così bene e così apprezzato da tutti, le è stato di aiuto, le è di aiuto ora che è iniziata questa fase? E poi come si è posta l'ATS in Subria? Cioè ha creato, le ha facilitato la cosa?
Certo.
Grazie.
Allora, scusatemi, no, Danilo, scusami un attimo, volevo dire questo, che sei stato precursore anche in questo, perché a noi che lavoriamo adesso in ospedale cominciano ora a dire se vogliamo fare i test sierologici. Me l'hanno proposto l'altro giorno e io ho aderito volontariamente. Quindi anche di questo bisogna darti atto.
Ecco, un'altra cosa.
L'hai fatto in anticipo.
No, Diurni, va benissimo, perché avrà un'altra domanda mia, dopo quella del Dini, che è questa.
Certo.
Mia figlia ha fatto il test sierologico. Era negativo. Mi spieghi cosa deve fare quando uno trova il test negativo o quando lo trova positivo? Grazie, perché devo dare la risposta a mia figlia.
Certo. Lo stiamo bombardando, eh?
Vi ringrazio. Guardate, sono tutte domande estremamente interessanti, io vi ringrazio. Perché l'abbiamo fatto? E mi rifaccio un po' alla definizione di sindaco sceriffo. Io ritengo e appoggio pienamente la definizione di stato di salute che ha dato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La salute di un individuo deve essere il benessere fisico, sociale e collettivo di un individuo all'interno di una popolazione. Cioè noi diciamo che stiamo bene, non solo se stiamo bene fisicamente, ma anche psicologicamente. E questo è stato il primo base su cui mi sono appoggiato. Il secondo è l'articolo 32 della nostra Costituzione. La Repubblica tutela lo stato di salute dell'individuo come benessere della collettività, come benessere dell'individuo e della collettività, e questo a prescindere da qualsiasi cosa che noi facciamo. Questi sono i due concetti su cui accetto di con determinazione, grazie alla mia amministrazione, grazie ai numerosi volontari, la Protezione Civile, la Croce Rossa del Medio Verbano, che è stata con me per sempre un'azione molto forte sul nostro territorio, perché voi sapete che partire in anticipo rispetto a una regione, rispetto a uno Stato, non ha solo fattori positivi, ma ovviamente ci possono essere delle situazioni che spiacevoli, insomma, fondamentalmente. Ma ho basato questo concetto sulla paura della mia popolazione. Non ci sentivamo tutelate su un virus conosciuto, volevamo sapere all'interno della nostra popolazione come poter agire. Era una base, noi avevamo bisogno una fotografia del nostro territorio per capire che un paese così piccolo avesse così tanti contagi e se effettivamente i contagi fossero solo all'interno o fossero solo all'esterno. Considerate che all'inizio, e questo non sono solo io che lo dico, ma c'è una lettera di 70 sindaci della provincia di Varese, c'è stata e lo dico senza rancore, c'è stata una difficile organizzazione da parte dell'Agenzia del Tutela della Salute nel dare informazioni, nell'avere un rapporto con i sindaci, che sono ovviamente i primi cittadini, sono quelli che devono tutelare la collettività, la comunità del territorio, e quindi ovviamente abbiamo cercato di organizzarsi, di avere uno specchio su cui poi riflettere il tutto. Abbiamo utilizzato secondo un protocollo che ho copiato da chi avesse già passato l'ondata iniziale di epidemia, cioè dall'Oriente, cioè dalla Cina, e sono riuscito a contattare dei colleghi che lavoravano nel posto per sapere come avevano fatto loro. Il test sierologico, che è un test ovviamente epidemiologico, perché noi non possiamo pensare al test sierologico sul singolo individuo, ma sulla collettività come abbiamo fatto noi, ci è servito proprio per capire questo. Un test ovviamente che deve essere affidabile, quantitativo, quindi che dosa quantitativamente le anticorpi per sapere se uno è protetto o se è fase contagiosa, e soprattutto un test certificato che potesse essere adattabile al nostro territorio. Ne abbiamo scelto uno su una rosa di 5 società che potevano prendere in carico il nostro paese, e che è quello che ci ha dato le migliori garanzie, e così abbiamo fatto. Per quanto riguarda la risposta, sono positiva o sono negativa? Bisogna capire, perché ci sono due tipi di test per capire se siamo venuti in contatto, siamo in una fase contagiosa del virus SARS-CoV-2, col tampone che va a valutare le cavità orofaringee per valutare se c'è il virus, che ha una sensibilità comunque non molto alta, anche se lo dicono, perché siamo intorno al 70-80% dei soggetti, ma ci dice se in quella fase c'è il virus, se è una fase contagiosa. Il secondo esame è un esame indiretto che va a valutare la risposta del nostro organismo all'infezione dal virus o al contatto col virus, e c'è un incremento degli anticorpi, che sono le immunoglobuline, che sono le famose IgM o IgG. Nel nostro caso abbiamo dosato anche le IgA, che sono quelle ancora più precoci. Quindi, per ritornare al concetto, ci possono essere diversi casi. Il primo, non c'è nessun incremento né di IgM né di IgA e di IgG, vuol dire che il soggetto non è mai venuto in contatto col virus. Il secondo, ci sono le IgM alte, vi è un incremento di IgM alte, vuol dire che siamo in una fase iniziale del contatto col virus entro i 15 giorni, e quindi ci potrebbe essere una fase di contagiosità. La terza fase è la fase in cui c'è un incremento delle IgG, cioè delle cellule protettive. Il nostro organismo è venuto in contatto col virus, ha già iniziato a produrre le difese immunitarie, e queste difese immunitarie sono quelle che ci potrebbero dare una risposta a lungo termine. Quindi bisogna capire in che fase il soggetto è negativo. Nello specifico, nel nostro caso, l'immagine, la fotografia del territorio è stato controcorrente fondamentalmente rispetto ai dati che venivano dati in quel periodo. Stiamo parlando dal 10 al 15 aprile, rispetto a tutto il bombardamento di informazioni che avevamo in quel momento, che tra l'altro determinavano molta confusione sia nella popolazione sia nei sindaci, ma soprattutto nei tecnici come i medici. Il dottor Diurni ve lo potrà confermare, perché si diceva tutto il contrario di tutto. Esatto. Grandi scienziati che dicevano, addirittura c'erano delle battaglie tra i vari scienziati che dicevano sì, è molto pericoloso, no, guardate, è quasi come un'influenza, insomma, metteva molta confusione.
Dottor Centrella, dobbiamo fermarci perché Vladimir vuole a tutti i costi mettere la sua bella canzone. Grazie, okay. Scusi, e dopo la riprendiamo subito dopo.
Va bene.
Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. For afraid of Jesse's bread, and he slept in Jesse's bed, and he laid poor Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, three children now they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. He was a man, a friend to a bar. He'd never rob a mother or a child. There never was a man with a law in his hand that could take Jesse James when alive. 'Twas on a Saturday night, yeah, the moon was shining bright. He robbed the Glendale train, and the people they'd say who were many miles away was those outlaws, yeah, Jesse James. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, three children that they were brave. But a dirty little coward that shot Mr. Howard, he lay poor Jesse in his grave. Held their breath when they heard of Jesse's death. They wondered how he'd ever come to fall. Robert Ford, it was a fact, he shot Jesse in the back while Jesse hung a picture on the wall. As Jesse went to rest with his hand on his breast, the devil upon his knee. He was born one day in the county clay, and he came from a solitary race. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, three children and they were brave. A dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave.
Parlando con il dottor Danilo Centrella, vi ricordo che è urologo, direttore della struttura complessa di urologia ASL VCO Verbano Cusossola, sindaco di Cocchio Trevisago, però noi l'abbiamo chiamato perché è anche urologo ed era quello che noi volevamo sentire, urologia e Covid, perché sarà il tema, il titolo che daremo alla trasmissione. Vorrei che lei finisse se ha qualcosa da aggiungere prima, perché tanto mia figlia lo farà un'altra volta, lo rifarà.
Certo, ma giustamente, come diceva anche il dottor Diurni, mi hanno proposto adesso di fare il test e io ho accettato. Ha fatto bene, perché queste fotografie vanno ripetute nei vari momenti dell'infezione virale, perché nel nostro territorio, per esempio, soltanto il 2.4% dei soggetti erano venuto in contatto col virus, quindi una piccolissima percentuale di soggetti con mobilità era venuto in contatto col virus. Sarebbe molto interessante, quindi io ho appoggiato ovviamente le proposte di screening che fa adesso Regione Lombardia, perché per me è importante capire come sta evolvendo la diffusione del virus o l'immunizzazione dei soggetti. Quindi non è il test di screening, non è da fare una volta sola, si può pensare di ripeterlo nei soggetti per capire anche l'evoluzione. Questi sono dei dati scientifici importantissimi, perché dico sempre che noi stiamo affrontando e siamo in una parabola discendente nell'affrontare il virus Covid-19, però dobbiamo già pensare strategicamente che ci potrebbe essere in futuro un Covid-20, e queste sono tutte basi importanti per capire cosa fare nel futuro da questo punto di vista.
Bravissimo, è proprio questo il punto, che non sappiamo, adesso si comincia a capire molto di più, no? Questi poi sono studi epidemiologici che serviranno tantissimo in futuro, perché qualcuno già si è portato avanti a dire che in autunno avremo la riaccensione, altri disastri, ma nessuno lo può dire ancora. Però intanto cominciamo a fotografare la realtà di questo momento, poi vediamo il resto.
Adesso entriamo invece, abbiamo davanti l'urologo certo. Dottor Centrella. E volevo certo. chiedere, prima di dargli la domanda, volevo dire solo questo. Il dottor Dentali è stato intervistato sul Covid e dice che non soltanto il Covid prende i polmoni, ma prende anche il rene, prende il fegato, prende anche, diceva, il cuore e anche... E la nostra
l'encefalo.
Ok?
Certo.
E al che abbiamo detto, ma siete sicuri? Sì, perché molti morti sono morti per insufficienza renale o blocco renale. Certo. Allora, io e Dini abbiamo guardato e abbiamo trovato che l'Istituto Mario Negri ha fotografato il Covid-19 in un rene. Giorgio, parla tu, la tua domanda. Vai Giorgio con la tua domanda.
No, io capisco tutto, cioè da un'autopsia è venuto fuori il virus praticamente, certo. Per cui è stato veramente fotografato e da lì poi si partirà. Ma io volevo fare una domanda, il virus abbiamo detto che attacca il rene, creando un danno renale. Ecco, questo danno renale, cosa comporta per il paziente? Per okay. il paziente, quali sono i rischi certo. del paziente? Allora, poi parleremo magari del paziente con insufficienza certo. renale, ma nel paziente diciamo senza insufficienza renale.
Certo. Dal punto di vista clinico, noi medici, il dottor Diurni ve lo confermerà, siamo venuti ad affrontare una situazione nuova. C'erano state già altre infezioni virali del virus della SARS, ma questo si è comportato in maniera completamente diversa. Ci siamo concentrati, e questa è stata la necessità, su un'infezione respiratoria, quindi a diffusione polmonare, perché abbiamo ospedalizzato i soggetti che avevano un'insufficienza respiratoria, e questo è quello su cui noi ci siamo concentrati. In realtà si è capito sulle ricerche scientifiche e dopo che questa è una malattia che viene definita, secondo il termine scientifico, multiorgano, cioè colpisce diversi organi, e giustamente, come avete detto voi, colpisce il cervello, l'encefalo, tanto è vero che l'anosmia, cioè il non sentire il gusto e l'olfatto, è ovviamente caratteristica simile alla sindrome di Guillain-Barré o simile alle encefaliti, è determinata dal fatto che può essere presente il virus a livello encefalico, ma non solo, a livello miocardico, cioè a livello del cuore, a livello dell'intestino, a livello dei reni e nell'uomo addirittura a livello del testicolo. Questo perché? Per diversi motivi. Questa malattia, pensate che il nostro organismo è bombardato come via d'accesso a livello polmonare, noi l'abbiamo capito, quindi a livello degli alveoli polmonari. Questo determina una cascata infiammatoria, una risposta immunitaria del nostro organismo come una bomba fondamentalmente, quindi con tutta la catena delle cellule infiammatorie che non restano solo al polmone, creano danni al polmone, e questa è l'insufficienza respiratoria, ma non solo a questo livello. Nessuno ha definito la possibilità, rispetto a diversi meccanismi, di danni a livello degli altri organi. I danni possono essere vascolari, come una vasculite, cioè le catene infiammatorie creano questi microemboli, microtrombi, che vanno in diversi organi. Voi sapete che i reni sono gli organi filtranti del nostro organismo. Più o meno un terzo della gettata cardiaca, cioè della pulsazione del cuore, arriva ai reni, perché deve depurare il sangue del nostro organismo producendo le urine, e quindi è un filtro molto molto importante. I nostri filtri sapete che sono i polmoni, i reni, il fegato, insomma i reni hanno un'azione molto importante. Quindi il danno che c'è stato ai reni, e questo purtroppo si è capito dopo, è stato determinato proprio da queste micro embolie all'interno dell'organismo, che ha diminuito molto la capacità filtrativa.
Adesso le farei una bella domanda, al dottor Centrella.
Certo, Danilo sta spiegando bene tutto. Io volevo, ecco, che Danilo dica anche il perché questo virus entra così facilmente in tutti questi organi, no?
Certo.
È vero che è un po' più tecnica la cosa, perché dobbiamo parlare dei recettori ACE, però se dici due parole anche su questo, chi ci sta ascoltando si rende anche più conto del perché questo virus è stato così letale.
Diciamo che il primo meccanismo, abbiamo detto, è un danno diretto dalle cellule infiammatorie che vanno in circolo. Il secondo meccanismo, che viene studiato in questo momento e anche molto bene, è quello di un enzima di conversione dell'angiotensina. Scusate, uso dei termini tecnici e cerco di renderli i più discorsivi possibili. Il famoso recettore ACE2, che diceva il dottor Viurni, è l'enzima di conversione dell'angiotensina, che è un ormone molto importante sulla regolazione della pressione del sangue. Bene, è stato valutato che la presenza di questi recettori nelle cellule sia una porta di ingresso del virus nel nostro organismo, quindi dal polmone in base ai vari recettori. Pensate che il testicolo, per esempio, ha moltissimi recettori ACE2 e quindi può essere interessato da questo punto di vista, ma non solo quello, ci sono studi anche sul fegato, sui danni che ci possono essere a livello del fegato, dell'intestino e i danni miocardici. È particolare però questa cosa perché l'enzima di conversione ACE2 potrebbe essere anche un'arma vincente nella battaglia dell'infezione virale, perché una parte di
Bravissimo.
questo enzima è a livello del plasma, quindi c'è una parte fluida a livello del plasma, che è quello che paradossalmente hanno tantissimo i bambini che hanno le donne, perché hanno una variante dell'ACE2 a livello del plasma. Questo potrebbe essere un'arma vincente, perché questo invece ha un'azione inibitoria nella diffusione, cioè lo attenua, fa sì che venga sconfitto il virus in circolo e non vada nei vari organi. E questo potrebbe essere un'azione importante in quello che si dice patentino immunologico o diminuzione del virus. Perché gli studi cinesi hanno visto che le donne gravide che partorivano dei bambini durante l'emergenza Covid avevano i bambini che non si infettavano o comunque l'incidenza del virus nell'infante è molto ridotta. Probabilmente l'azione dell'enzima ACE2 nel plasma, della parte ancora non stabilizzata nell'organismo a livello del plasma, potrebbe inibire questo fattore. Ed è anche il motivo per cui ne parlavamo prima anche alla precedente trasmissione, le donne hanno avuto in questo bombardamento di contagiosità un'incidenza minore di quello dell'uomo, perché hanno nel plasma, si è visto che hanno un diverso enzima ACE2 che è quello che poi differenzia il sesso maschile da quello femminile.
Ci fermiamo un attimo, la seconda canzone, e poi si prepari, dottor Centrella, che adesso arrivano le domande più pe sono peggiori. Ti avviso.
Ok.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Dottor Danilo Centrella, urologo, non dico più nulla, sindaco di Cocchio Trevisago, che l'ha chiamato lo sceriffo di Cocchio Trevisago. Allora, dottor Centrella, abbiamo parlato un pochettino in generale, le faccio una domanda, poi passo a Dini. Allora, mi è stato chiesto, se io ho fatto il Covid-19, no? Ho avuto un problema renale, ma è irreversibile o reversibile? Cioè, torno come prima oppure non torno più come prima? Se non torno più come prima, che cosa devo fare io per cercare di guarire? Devo fare esami continuamente? Se io ho 60 anni devo andare avanti sperando che Dio mi tenga qua fino a 100 anni, dovrei fare quando? Che esami devo fare? Sono delle cose pratiche, mi devi scusare. Poi dopo c'è Dini che ha una domanda stupenda. Prego.
Luigi mi ha fatto una domanda, una bellissima domanda, molto molto pertinente, a cui posso dare una risposta nel mio piccolo, permettetemi questo, perché è ancora in studio gli effetti permanenti del danno d'organo dell'infezione da Covid, sia a livello del polmone, e sono in studi purtroppo gli esiti della fibrosi polmonare, quindi della diminuzione dello scambio di ossigeno, e in questo dico che ci sono molte leggende che vanno sfatate, ad esempio, mi permetto di fare questo anacoluto perché sento delle leggende di cui il soggetto fumatore ha meno rischio di infezione. Purtroppo no, non è così, tanto è vero che i grossi studi scientifici dicono smettete di fumare sempre, ovviamente, smettete di fumare nella fase pandemica. Noi non riusciamo ancora a prevedere quali sono i danni permanenti determinati da questa trombosi, da queste embolie d'organo che vengono riparate dal nostro sistema anticorpale, dal nostro sistema di riparazione in maniera permanente. Ed è per questo che stanno utilizzando, ad esempio, a livello polmonare le cellule staminali mesenchimali, che possono dare una riparazione precoce dei nostri organi, così come anche a livello renale. È imprevedibile in questo momento il danno permanente dell'organo. Voi sapete che se il rene non funziona è un organo di filtrazione, quindi non riesce più a filtrare i liquidi nel nostro organismo, quindi il sangue è impuro e quindi si arriva fino a una dialisi che può essere temporanea, come in ambiente ospedaliero nei soggetti infetti, o purtroppo e fortunatamente, in casi molto limitati, anche permanente. Quindi è molto importante ed è per questo che è stato utilizzato già precocemente l'enoxiparina, l'anticoagulante, che possa evitare i danni permanenti determinati dalla trombosi, dalla coagulazione nei microcapillari del nostro organismo.
L'unica cosa che potete fare è monitorare questi pazienti anche dopo le dimissioni.
Certamente.
Seguirlo per sempre.
Certamente, in tutti gli organi. Io adesso sto vedendo, dopo 3 mesi di infezione da Covid nel nostro territorio, soggetti giovani che hanno avuto l'infezione e che sono dispermici, cioè hanno diminuzione della capacità di produrre spermatozoi sani, perché il recettore ACE2 presente nel testicolo ha fatto sì che ci possa essere un danno anche a livello del testicolo, che non riesco ancora a definire, sto valutando le pubblicazioni scientifiche, collaboro per dare i dati, se questo danno è permanente o è un danno e spero che sia temporaneo.
Dottore, questo danno renale è particolarmente grave in questi pazienti, dato che ci sono delle variazioni di proteinuria, ematuria, eccetera, sono portati alla dialisi, per cui c'è anche un problema organizzativo oltre che curativo, perché sarà necessario del personale addetto, una dialisi dedicata, quindi è un problema particolarmente importante anche in funzione della dialisi.
Certamente. Voi sapete che la membrana del rene, noi vediamo il rene un organo spugnoso, in realtà noi dovremmo immaginarlo come una membrana con delle reti molto fitte. Questa membrana permette alle cellule di non sfuggire dal circolo, le cellule utili fondamentalmente, ad esempio le proteine, come stava dicendo. Se c'è un danno di questa membrana, le maglie si aprono e c'è una perdita di sostanze importanti nel nostro organismo, come ad esempio i globuli rossi o le proteine. Ovvio che se il danno renale è permanente dobbiamo aspettarci un supporto sia di dialisi, ma soprattutto anche di organizzazione strategica nel futuro nel valutare anche questi soggetti, ad esempio per il trapianto renale. Quindi noi è vero che siamo nella fase 2 piena, ma siamo nella fase 0 per capire tutto quello che dovremmo fare dal punto di vista sanitario strategico nei nostri territori, ma non solo, a livello mondiale direi.
Dottor Diurni, abbiamo 3 minuti. Una bella domanda.
No, sì, una domanda che a Danilo è una considerazione, rifacendomi un po' a quello che diceva Danilo sui recettori per l'angiotensina, i famosi ACE2. Vorrei dire questo, che sono dei dati, alcuni sono anche non pubblicati. In Italia quasi il 75-80% dei pazienti ammessi in ospedale con l'infezione da Covid aveva l'ipertensione, quindi erano malati di ipertensione e in più avevano anche tante altre comorbidità. Quindi adesso se ne stanno occupando le procure, ma ce ne dobbiamo occupare come medici, come scienziati di quello che è successo in Lombardia e perché ci sono stati tutti questi decessi nella popolazione anziana, tutta popolazione che aveva tante comorbidità, ipertensione e malattie cardiache.
Confermo tutto, Mario.
Se non do la domanda a Dini, mi spara, non viene più a parlare con
no,
me.
No, ma certo. La mia domanda è semplicissima.
Però, Dini, perché... abbiamo un minuto,
La mia domanda è semplicissima perché si parla sempre di paziente, ma i sintomi, il paziente soffre, quali sono i sintomi di questo paziente con questo grosso problema renale causato dal virus?
Beh, diciamo che il paziente affetto da infezione da Covid non viene solo perché ha un'insufficienza renale, diciamo che questa è una complicanza importante in un soggetto che ha una forte componente di tipo infiammatoria, quindi con insufficienza polmonare, con febbre, insomma è uno stadio tardivo dell'infezione, è difficile che si presenta soltanto perché ha proteinura o perché ha difficoltà ovviamente nella filtrazione delle urine, e quindi diciamo che l'insufficienza renale può essere un esito sfavorevole, quindi portiamo a dialisi il soggetto che è in ospedale in crisi respiratoria, intubato, in cui vediamo dagli esami del sangue che c'è un aumento della creatinina, dell'urea, della creatinina, che sono i prodotti di degradazione a livello del circolo, e quindi da lì il nefrologo insieme all'urologo valuta se deve fare una dialisi o no.
Dottor Centrella, la salutiamo, la ringraziamo ancora.
Grazie ancora.
Devo salutare Mario Diurni, grazie, sei sempre un grande. Dini, anche oggi tutto di corsa.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao a tutti, ciao Danilo, a presto.
Grazie a tutti.
Arrivederci, dottor Centrella.
Arrivederci. Grazie Mario, grazie Luigi, grazie Giorgio. Arrivederci.
Grazie.